professore accenna al fatto che la zarina Catarina, con a bordo il conte, salpò dal molo Doolittle di Londra, diretta a Varna, sul Mar Nero, nel pomeriggio del 4 ottobre, laddove un esame anche sommario degli orari di partenza delle navi di quel periodo evidenzia in modo inequivocabile come non fu fino al mattino seguente che l'imbarcazione prese il mare e che il porto di partenza fu Whitby, nello Yorkshire, e non Londra. Come spiegazione per questa alterazione dei fatti e per il racconto fantasioso con cui Stoker cerca di mascherare la propria sconsideratezza, posso soltanto ipotizzare che si sia trattato dell'ennesimo tentativo di screditare ogni rivendicazione che Holmes e io potessimo avanzare riguardo al forsennato inseguimento del vampiro lungo la notte del 4. Affinché da queste pagine non appaia come un totale sprovveduto agli occhi dei miei lettori, è necessaria qualche spiegazione riguardo alla conoscenza del folklore vampirico in Inghilterra nell'ultimo decennio del secolo. Adesso che ognuno che si diletta a leggere un poco si è familiarizzato col significato di cose come l'aglio, i paletti di legno e la presenza di piccole ferite sulla giugulare, immagino che il mancato riconoscimento da parte mia della reale natura di tali evidenze mi farà etichettare come un babbeo. Ma resta il fatto che prima dell'apparizione dell'abominio di Stoker, cose simili erano estranee all'inglese medio, non meno dei riti di adorazione degli alberi praticati da alcune tribù primitive. Oserei dire che meno di un londinese su 100 avrebbe potuto, come fece Holmes, distinguere la verità, trovandosi ad affrontare un guazzabuglio di stranezze apparentemente scollegate. Il resoconto che segue è l'unico corretto. Ho controllato e ricontrollato le copiose annotazioni che presi all'epoca degli eventi che mi accingo a descrivere e sono ragionevolmente certo della loro accuratezza. Per evitare al lettore interessato a seguire la mia narrazione di incorrere in qualche tipo di confusione, ho abbandonato in questo caso l'usuale prassi di sostituire i veri protagonisti con nomi di fantasia e ho evitato di omettere qualsiasi fatto pertinente. Tanta è la mia indignazione di fronte all'ingiustizia perpetrata in nome dell'arte da qualche preteso cronista. In quanto a coloro che difendono Stoker, li rinvio alla sezione del suo libro in cui tratta della Blofar Lady, nella quale non riesce a decidere se il colore del vestito della suddetta signora sia nero o bianco. Si tratta di una distinzione che entrambi, l'autore e Van Helsing, sembrano avere qualche problema a effettuare. John H. Watson, Londra, Inghilterra, 15 settembre 1897.
Capitolo primo. La nave della morte. Non ho bisogno di consultare i miei appunti relativi al 1890 per ricordare che fu nell'ottobre di quell'anno che il mio amico Sherlock Holmes, con qualche modesto aiuto da parte mia, riuscì a risolvere il mistero più terribile e agghiacciante di cui abbia avuto il privilegio di riferire. Quelli che hanno familiarità con i miei talvolta incoerenti racconti ricorderanno forse che ho fatto più o meno la stessa affermazione in più di un'occasione, in particolare nel caso che vide coinvolti Miss Susan Cushing di Croydon e il sinistro involucro che la sventurata si vide recapitare a mezzo posta, da me registrato come l'avventura della scatola di cartone. A mia difesa posso solo affermare che il caso che mi accingo a narrare è l'unico per il quale Holmes concorda pienamente sulla natura singolare della concatenazione di eventi che ci condusse, in spirito se non in corpo, dal nostro confortevole alloggio di Baker Street alle lande brulle innevate di una delle regioni più orientali del continente europeo. L'ondata di caldo, che all'inizio di agosto aveva svuotato Londra di tutti quei fortunati che potevano permettersi di partire per destinazioni più fresche, si era appena attenuata. Poiché il mio umore peggiora con il salire della colonnina di Mercurio, malgrado una tolleranza alle temperature elevate, superiore alla media, sviluppata durante il prolungato soggiorno in India, pensai di approfittare della tregua per concedermi un